Eccoci qua, ritornati in questo 2021. Come stai, Marta?
Buongiornissimo, buongiornissimo, ma io sto che sono sveglia da, fammi vedere, già 2 ore e mezza e devo ancora imparare ad anticipare un po' di più. Come
Non ti accusa
stai?
questo?
Come?
Non ti affatica poi? Hai detto
Beh,
ti accorcia la giornata o...
arrivo alle 10, 9:30, 10 di sera che sono abbastanza cotta, però poi durante il giorno mi dà un sacco di energia. Sto facendo proprio una serie in cui racconto un po' queste cose. Aiuta,
Ah,
aiuta.
dove la stai raccontando? Stai
Ma un po'
facendo
su
diretto?
Instagram più in realtà. Posto delle foto, le metto anche su LinkedIn, ma sai che su LinkedIn un pochino si perdono. Più su Instagram, sì, dai. Ma insomma,
Grandi
già
top
abbiamo
manager dicono che dalla mattina sia più proficua, no? Allora addirittura c'è chi, tutti i grossi, Bezos e gli altri, dice alle 4 di mattina in poi,
Sì,
dicono che
c'è un
sia...
libro che mi hanno citato che si chiama The Miracle Morning e l'altro che si chiama The 5 AM Club, che direbbe che invece l'orario è alle 5. Ora alle 4 mi sembra veramente, a meno d'estate, però tipo tu pensi che se d'inverno ti svegli alle 4 in Italia, vuol dire che hai davanti praticamente 3 ore di buio, cioè. Oh,
Beh, io anche Tool of Titan diceva la stessa cosa, era un altro che faceva le routine dei grandi personaggi e veramente tanti hanno questa abitudine. Dalle 5 si fresca, il mio problema, io l'ho provato, non alle 5, alle 7 e poi non cambia niente perché lavoro fino alle 21, quindi alla fine della fiera è una fregatura uguale perché dice almeno detto, ci arrivo più cotto, più stanco. E la giornata diventano 15 ore e 16, già sono oltre 12 ore perché poi non si smette dopo. Però è dura,
Vero.
bisogna.
Però vabbè, dai, ci stiamo provando, ci stiamo provando. Nel frattempo ricondiviso ovunque, molto bene. Ok,
E
top.
allora possiamo partire. 2021 alle porte, è tempo di grandi idee, no? La prima LinkedIn News di questa giornata. Quindi LinkedIn, uno studio che fa ogni anno chiedendo alle top voice e ai loro influencer, indicatori e personali, indicano quelle che possono essere buone idee del 2021.
Andre, io le ho fatto una playlist intera su YouTube su questa cosa. Quali sono le tue parole, le tue big ideas del 2021, al di là di quello che dice LinkedIn?
Allora, la mia? Non ho ancora deciso in realtà se è tipo sopravvivenza o
Vabbè,
meglio.
quella la diamo per scontata, dai.
No, io trovo 2021 sarà un anno molto interessante. Essendo stato il 2020 veramente un anno di sopravvivenza, il 2021 sarà comunque un anno di cambiamento. Nei cambiamenti ci sono le grandi opportunità, ci saranno assestamenti di vecchie abitudini e la possibilità di nuove opportunità. Queste non si sono ancora in dato di fatto verificate perché la situazione è
Esatto.
altamente instabile. Pensare a qualsiasi attività che possa cambiare veramente. In Italia attualmente di 15 giorni in 15 giorni da DCPM a DCPM, però in generale incide. Quindi secondo me questo 2021 sarà comunque interessante per chi lo saprà cogliere, per altri sarà la
Però non
fine della nostra esperienza.
ti sei esposto di qualcosa che secondo te succederà rispetto agli anni precedenti. Io non lo so, ho parlato della genuinità nella comunicazione, ho parlato del ruolo della voce, ho parlato, vabbè, mi hanno anche featured nella parte che facevi vedere prima dei millennials e della finanza, ma in realtà ho detto che una delle parole sarà sicuramente generazioni, ma non tanto perché io me ne occupo e quindi doveva essere così per pubblicità, più che altro perché quest'anno ha veramente aperto un dibattito generazionale che esisteva già di fatto, che però adesso è molto più pregno. Ne ho dette diverse, ho detto che torneremo a viaggiare, a vivere, se non altro nel 2021, vediamo se poi ce la manterremo, perché io e te siamo due che giriamo, facciamo, lavoriamo in giro. Sai che tanta gente diceva, sai che io sto tanto bene anche sul mio divano, no? E quel
Vero.
lo stesso divano che a un certo momento, con tutto rispetto chiaramente, però a un certo momento è diventato veramente qualcosa di too much, no?
Sì, no, da quel punto di vista credo che ci sarà comunque un cambiamento, almeno in Italia ci sarà sicuramente un cambiamento politico, si parla di crisi, si parla di sovversione. Ora il problema è che tutto questo senza uno scopo a lungo termine, senza un programma, può creare solo danno, adesso dobbiamo uscire da questa situazione. Però sicuramente ci sarà questo spazio. Interessante, ho visto anche un ragazzo molto giovane di Roma, Lobuono, che si sta attivando. È un ragazzo poco più che ventenne che ha creato il suo movimento e si sta candidando come sindaco a Roma. È interessante, a prescindere da chi sia, da cosa faccia, è interessante capire come ci sia la volontà anche dei più giovani di iniziare un percorso. E questo per me rimane importante. Per il nostro settore, per l'arte, sarà l'anno della conferma. Aspettiamo un attimo anche i numeri degli ultimi report. L'innovazione, tecnologia, innovazione di processo, nel bene e nel male, sarà comunque la protagonista di questo 2021. E ora il problema è capire se il mercato regge. E quindi come si adeguerà a questo? Perché se in altri settori, come vedremo, diventa dirompente, in altri ancora invece ci sono ancora troppi ostacoli di processo all'alfabetizzazione.
Si sei mutato.
Censurato, eccoci
Sì,
qua.
dicevi?
Che queste problematiche limiteranno comunque, cioè l'innovazione di processo sarà comunque una grande disquisizione. Quindi, quanto la vecchia guardia sarà disponibile a mollare colpi e iniziare a procedere. Ieri hai visto, usciamo un attimo off topic, ma è interessante uguale. Hai visto il report per caso? C'era una
No.
specie su Twitch.
Bello.
Sì, infatti dobbiamo andarla a vedere. Fondamentalmente qua un lavoro disumano, tante ore online, redditi interessanti derivati dagli abbonamenti, una community iperattiva, però qua la media degli streamer e dei loro visualizzatori sono 6 ore attaccate alla televisione a guardare Twitch al giorno. Tanta roba, eh. Tanta roba.
Non, però non credo che siano numeri molto diversi da quello che si faceva in televisione o sui videogiochi ancora prima, eh. Quindi il problema probabilmente sta a monte, secondo me.
Probabile, però siamo sempre di più connessi e siamo sempre più collegati anche tra telefonino, perché anche se guardi le mie statistiche faccio più o meno le stesse ore al telefono, però almeno c'ho la scusa che ci lavoro, non è che sto ascoltando, cioè, non sto
Infatti.
giocando, ecco. Allora, 2020, dai, iniziamo a vedere un po' questa lista. Quanti ne hanno preso delle tue idee? Così, visto che tu sei al LinkedIn Voice.
Guarda, mano a mano le stanno prendendo svariate, ne hanno prese su 8 che ho fatto, credo ne abbiano prese dentro l'approfondimento 2-3 per ora, ma comunque insomma andranno avanti
Allora,
con.
debito pubblico sarà mal comune, normale, dai, abbiamo tutti questi soldi che sono stati tirati fuori per la crisi, finanziamenti da qualche parte, prima o poi pagheremo pegno, e come lo faremo? Tasse, inflazione.
Sicuramente una nuova Europa, questo sicuro, questo l'ho detto e anche questo è stato featured perché è un momento storico questo, dobbiamo rendercene conto.
Come pensi che sia, questo è un tema più grande di noi, ma sicuramente va affrontato, come si è comportata l'Europa secondo te in questo periodo del Covid? Io non l'ho
Sai,
vista tanto presente, devo dire, abbiamo
no,
visto più il peso dei singoli.
ci sono sicuramente delle lungaggini pesantissime a cui faceva anche riferimento Mariangela Pira che raccontava, insomma, ogni volta nel suo podcast diceva sì, però ok, si dice, e quindi poi cosa si fa? Certo, le misure che sono state annunciate, il Next Generation EU, il Recovery Fund, cioè sono delle cose storiche, cioè l'Europa si prende la briga di essere sopra diciamo, di fare la grande mamma, ecco, se vuoi, la grande mamma Europa che non vedevamo veramente da tanto tempo. Quindi questo no. Ecco, la ripresa K è quello che mi hanno featured anche la ripresa K, che è una cosa tremenda in realtà, perché chi stava bene starà meglio, chi stava male starà peggio.
Ah, non era una posizione tipo del Kama Sutra,
No,
no? Ah.
guarda, pensavo anch'io una roba più divertente, ma in realtà quello che è stato approfondito, tipo dal mio punto di vista, è stato invece sul lato creativo, cioè chi in generale chi ha investito su se stesso quest'anno, probabilmente sarà sulla parte superiore della cappa, no? Cioè vedrai i semi, come dicevi tu prima, fiorire e anche fruttare. Chi invece si è lamentato, è rimasto lì, cioè, probabilmente andrà verso il basso. Questo, ecco appunto, le persone in cima, e questo in realtà è un po' vero anche messo da un punto di vista di non considerare le disuguaglianze, le differenze, ma considerando le possibilità che ognuno ha di formarsi.
Questa mi piace tanto. Millennial ridisegnano la loro immagine. Cambio alla dirigenza. Baby boomer a casa e iniziano i millennial.
Non lo so, secondo te? Io, cioè, lo spero, ma ho dubbi che succeda in maniera presto. Rapida.
No, allora, c'è da dire che oggi i millennial si iniziano ad avere 40 anni. Io sono nei millennial, in dato di fatto, anche tu, credo, no?
Sì.
Quindi, al di là della non è che stiamo facendo di certo una cavalcata o altro personale, ma sicuramente adesso si inizia a essere grandicelli. Una serie di problematiche intrinseche, anche derivate, più la classe dirigente precedente, no? Che ha vissuto una crisi diversa. Ora sicuramente, lo vedi, la tecnologia è sempre più al centro delle loro vite quotidiane, le generazioni più giovani vogliono più del semplice ritorno finanziario quando investono, quindi vi è sicuramente un approccio finanziario diverso, anche la finanza ha bisogno in qualche modo di nuovi investimenti, ci sono anche soluzioni che sono più affini al reddito attuale, anche lo vedremo anche dopo, alla capacità di reinventarsi, quindi lavoro non più stabile, allora pensiamo ai mutui, pensiamo ai finanziamenti, pensiamo anche agli investimenti, perché ovviamente se non vi è una stabilità prima è impensabile pensare di fare lievi investimenti. Però
visto che ne parlavi sulla l'arte per i millennials, il collezionista millennial, sì. Ieri, no?
Sì, sto scrivendo anche un bell'articolo su questo, che secondo me bisogna iniziare a pensare anche a quello. Quindi c'è reddito di base incondizionato per tutti?
Ma
soprattutto, almeno in Italia, non con quello che hanno fatto. Cioè, stanno continuando a dare soldi in generale a chi, diciamo, non è prettamente atto.
Esatto.
Le skill si faranno sempre più liquide. Di questo, cosa dici?
Ne ho parlato anch'io sulla questione del lavoro liquido, più che le skill liquide. Io questo credo che le skill fossero liquide già da prima. Abbiamo visto un mondo del lavoro che è cambiato al di là del telelavoro, e è cambiato come doveva cambiare forse già da prima, e credo che questo abbia veramente influenzato tantissimo insomma come noi lo concepiamo e come veniva concepito. È stata un'accelerazione non da poco, e bisognerà vedere quanto riusciremo a mantenere di questo cambiamento, quanto cercheremo di tornare indietro, non lo so. Comunque credo, e guarda, ecco appunto, l'ufficio combatterà per riconquistarti, questo non vuol dire che smetteremo di andare in ufficio, però ripeto, io non ne faccio tanto una questione di ufficio e di spazi, anche se ne ho parlato. Ne faccio davvero una questione di concezione del lavoro, cioè anche se, appunto la frase,
socialità.
Tutti i dati dicono che la gente in ufficio vuole tornare, perché vuole incontrare persone.
Quindi, la socialità credo anch'io che sarà la chiave di questo 2021, perché se nel 2020 è stata stravolta in maniera drastica, nel 2021 c'è assolutamente bisogno di trovare dei nuovi equilibri umani, personali e lavorativi, quindi trovare spazi che siano anche diversi, perché un conto era l'emergenza, adesso iniziamo a viverci nell'emergenza, e la storia ci insegna che l'uomo in emergenza poi si abitua e diventa la normalità, no?
Esattamente, come diceva Marco nella mia live, darwinianamente ci si adatta. Sì.
Io non mi ci vorrebbe adattare troppo a questa vicenda qua. Anche perché
no, ma non al Covid, a quello che poi ti insegnano i momenti.
No, dico anche a questi equilibri, la casa, quello di cui parlavamo, nel senso che comunque ci sono tante cose da fare anche in modo diverso. Sono d'accordo nel cambiamento, quello che abbiamo imparato è che magari non sempre serve prendere un aereo, inquinare, spendere dei soldi per fare un qualcosa che può essere risolto con una call, ma ci sono determinati aspetti anche della quotidianità che servono per poter procedere in maniera più spedita. I nostri spostamenti partiranno dai dati, vabbè, questo dovrebbe essere già così abbastanza.
Ne abbiamo già parlato.
Dovrebbe essere già così da tempo. La logistica affronterà la sfida dell'ultimo chilometro.
Ecco, io qui ho parlato dell'e-commerce più che della logistica. Mm-hmm. Ho parlato di come non si potrà, cioè anche questo settore ha avuto un'accelerazione pazzesca. Anche delle città ho parlato, e sarebbe anche ora che le ripensassimo, non ci voleva una pandemia, mi vorrei sentir di dire, francamente. No, non so. Poi vabbè, ce ne sono molte altre in realtà.
Vabbè, e i negozi chiusi diventeranno nuovi alloggi, sì, se la gente non c'è soldi per comprare gli alloggi, andremo avanti, quindi questo è tutto relativo. Tecnologie ed etica, due mondi non inconciliabili, sì, vero, cioè, anche perché poi l'etica lo possiamo applicare. Va bene, te ne ricordi qualcun altro interessante? Ci immergeremo ancora in più in profondità nei mondi virtuali, per forza. Ok, AR, VR, ma c'è questa storia della AR, VR, dobbiamo comunque pensare che questi c'erano già da sempre e che non è che ci siamo sguazzati mai, la tecnologia è abbastanza vecchia, migliora nelle applicazioni, ma
infatti
se non ha sfondato al tempo qualcosa ci dobbiamo domandare.
Questo dell'aria aperta l'ho detto, ho parlato dei viaggi.
Che voglia, che voglia,
mamma mia.
Lo streaming salverà e poi...
Ah, beh, questo no, non ne ho parlato, però penso che sia già una notizia del 2020, cioè Warner Bros. Che ha deciso di far uscire i film insieme nelle sale, nelle piattaforme online, insomma, mica male come innovazione,
e
no?
Ci perdiamo anche cinema. Sì. L'industria del turismo seguirà l'esempio di Netflix.
Questa quindi... non l'ho mica tanto capita, cioè l'ho letta ma non l'ho capita, quindi non ti so aiutare.
Allora, ok. Ma fondamentalmente il concetto è trasformare in più settori, stanno provando a trasformare l'esperienza in abbonamento. Lo si sta facendo con la mobilità, quindi l'idea del futuro è che le auto non le compreremo più, ma noi compreremo ore di mobilità, come una sorta di car to go, però la macchina è tua, le trovi in giro, quella che vuoi prendi, o addirittura, per esempio, le prendono anche con le nuove Boeri, con i nuovi sistemi di architettura, le macchine saranno già incluse nell'architettura. La stessa cosa apparrebbe anche nei viaggi. Quindi tu che cosa fai? Sapendo che tu viaggi tutto l'anno, ti compri un abbonamento, come in questo caso un servizio tipo con il jet, e tu hai a distribuzione una serie continuativa di servizi. C'era qualcun altro che aveva fatto, per esempio, con le scarpe. È un po' un concetto di trasformare, dal punto di vista di business, il modello transazionale di azione, quindi vedo, mi piace, compro, a un modello di recurring revenue. Quindi prendo poco ma costante, poi statisticamente ti dirà che di quei 17.000 dei voli, uno ne userà 5.000, uno ne userà 25.000 e lì vai a bilanciare e fai cosa. Però tu hai sempre cassa continua. Infatti vedi, stanno offrendo tariffa fissa in cambio di una fonte di guadagni continua e sicura. Questo ti permette la cassa e avendo la cassa puoi andare avanti. È un modello molto interessante, nell'arte l'ha fatto Brera. È stato il primo in Italia a trasformare i biglietti con un abbonamento che si chiama Brera Plus e tu puoi entrare sempre al museo. È una cosa molto interessante, insomma. Avremo un vaccino ma non porrà fine al distanziamento sociale.
Vabbè.
Adesso pensiamo a vaccinarci. Belle queste bolle. Costerà poco fare ginnastica lì dentro.
Mamma mia.
Pensa il caldo. Le donne a confronto con la crisi.
Magari dopo uno... così si soffoca. Vabbè, le donne al confronto con la crisi, ma questa è già una cosa del 2020 in realtà.
Ok, dai, andiamo a chiudere, andiamo all'altra. La Brexit verrà completata, vabbè. Ma i negoziati non finiranno.
Vabbè, che chiaro.
Sarebbe anche ora. Non è che possiamo avere tutti i privilegi. C'è un gran dramma adesso su Londra, almeno parlo per il mondo dell'arte, perché... non si capisce bene che cosa succederà e questo sta portando sicuramente diversi dubbi di diversa natura sulla gestione di cosa succederà per le opere, per la transazione, per la tassazione, e pare che sia abbastanza un dramma. Allora, passiamo alla seconda.
Vai.
La UE investe in startup e PMI. Quindi l'Unione Europea finalmente, in realtà poi aveva già diversi programmi legati prevalentemente a Horizon 2020, in cui andavano a finanziare progetti disruptive e innovativi, ora ha fatto uno strumento dedicato all'investimento fino all'equity nelle società. Quindi sono grant da 500.000 euro fino a 15 milioni, ed è la prima volta che la Commissione effettua investimenti di questo tipo in società di fase di avviamento con quote di proprietà che dovrebbero variare dal 10 al 25%. Allora, in realtà, poi stavo guardando bene adesso il bando, tutta la parte piccola più o meno è normata con il programma Horizon 2020, che è un programma appunto di incentivazione allo sviluppo e delle nuove tecnologie, quindi danno dei grant fino a 500.000 euro, di cui la restituzione è al 30%, quindi 70% a fondo perduto, 30% a tasso agevolato. No, a tasso agevolato o in cofinanziamento. Però molto interessante, sono strumenti molto grandi. Purtroppo si è appena chiusa l'ultima sessione, che era l'8 di gennaio, ma la prossima è il 10 di marzo. Quindi insomma una buona possibilità. Noi adesso lo stavo leggendo adesso, secondo me potrebbe avere senso valutarlo.
Ma io, vedi, sono sempre molto attenta nel valutare quando le entità statali o sovrastatali si inseriscono nell'humus dell'innovazione. È anche vero però che in una situazione come questa, e io ne parlavo anche nella duplice alleanza, in realtà nel mio libro, forse abbiamo anche bisogno di un certo supporto. Guarda, ne parlavamo con Next Generation EU prima, cioè non è che ci stiamo recovery fund, non ci stiamo inventando nulla. C'era un articolo su Repubblica stamattina di Davide Dattoli e Lorenzo Maternini che dicevano un po' questo, cioè dei soldi che arrivano dobbiamo pensare di usarli bene per il reskilling, per i progetti reali, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista credo che l'Europa sia anche un pochino più preparata. Ora non capisco, poi vabbè, questo è un mio esercizio di stile, come possa essere salute, economia circolare, manifattura avanzata e altri settori. Cioè bisognerebbe capire cosa vuol dire. In ogni caso, ovviamente, società che intende rivoluzionare il mercato delle pompe cardiache chiaramente sarà una priorità, soprattutto in un momento in cui la mortalità per infarto è cresciuta del 300%, nel senso che oggi in Italia sei tre volte più a rischio di morire se fai un infarto che prima del Covid, qui, per ovvi motivi che sappiamo. Che altro? Beh, la cosa interessante è che è la prima volta che questo succede, soprattutto in fase di avviamento, quindi entrano in equity, quindi prendono parte integrante attiva non tramite degli strumenti a bando come abbiamo visto, e soprattutto non investono in società che sono già scale up. Io, guarda, per me questo è un argomento molto di grande attualità, io ne sono molto appassionata perché nella duplice alleanza io ho proprio parlato di questo, cioè ho detto è necessario che questa cosa venga fatta e che non siamo solo svegli a parlare di startup solo quando le startup sono già avanti, se no lì siamo bravi tutti. E, per cui non lo so, la notizia secondo me è una buona notizia, poi bisognerà
andando a vedere bene nel dettaglio, poi vai cercando un attimino qualche notizia in più. Innanzitutto loro stanno facendo un sistema in cui da 500 a 2 milioni e mezzo è interamente in sovvenzione, quindi vai a lavorare, ho letto poi dentro il bando, al 70-30, l'equity la prendono soltanto negli investimenti fino a 15 milioni. Quindi quelli superiori da 2 milioni e mezzo fino ai 15 milioni, allora c'è un fondo di investimenti che partecipa, il cui obiettivo è attrarre co-investitori e investimenti privati. Questa è una soluzione che sta adottando anche, per esempio, Cassa Depositi e Prestiti con Accelerora e Seed per il Sud, in cui fondamentalmente triplicano l'investimento degli investitori privati, quindi vanno a triplicare l'investimento con della investitori privati con un loro investimento. Quindi questo è per stimolare la circolazione dei soldi e per muovere i soldi. Quindi potrebbe essere interessante. Condivido con te che vi è una grande confusione per quanto riguarda le startup in fase di seed o pre-seed rispetto alle scale-up, nel senso che le seed e pre-seed hanno bisogno di supporto diverso e spesso vengono valutate invece o come scale-up oppure si continua a dare soldi soltanto a queste grandi società. Per chi non lo sapesse, le scale-up sono quelle startup che hanno validato il loro prodotto e che sono in fase di crescita esponenziale, quindi internazionalizzazione e ripetizione, quindi hanno già un fatturato abbastanza grosso e questo viene rafforzato, insomma, sono praticamente il revenue, diciamo. Ok.
Bene, passiamo alla terza.
Passiamo all'ultima.
Ha causato grande dibattito questa cosa qua.
Inizia a introdurla tu perché partiamo proprio da un tuo post.
Sì, praticamente non abbiamo trovato il post di LinkedIn che lo metteva in evidenza, ma vi assicuriamo che c'era perché l'avevo visto. Non il mio, in generale metteva in evidenza l'argomento, e l'argomento è il CV anonimo. Praticamente in Finlandia c'è questa sperimentazione in attivo, ricordo Finlandia che ha un premier di 34 anni che è Sanna Marin, anzi una premier, che sta sperimentando l'invio di curriculum vitae anonimo. Senza nome e quindi senza la possibilità di capire se la persona di base è un maschio o una femmina, ma in realtà ha soprattutto, se ci pensate, anche l'origine territoriale della stessa persona. Oppure che sia difficile risalire da un punto di vista, per esempio, social, all'identità della persona prima di averla conosciuta, quindi di averne conosciuto il nome. Per me questa è un'ottima notizia, nel senso che, come ho scritto, io non ho molto altro da dire che è una delle cose più sensate che ho sentito, anche se i recruiter si sono lamentati perché hanno detto: ah, allora noi come faremo a fare screening? Ma perché fate screening dal nome? Vabbè. Per me, che ho vissuto all'estero, ho lavorato all'estero, soprattutto studiato all'estero e quindi ho mandato CV all'estero, quasi tutti i paesi, insomma, dove sono stata, i paesi per esempio anglofoni, non usano più la foto, cosa che da noi è comunissima ed è invece una causa di bias molto importante. Alcuni non ti fanno segnare neanche l'età, per esempio, e allo stesso modo, se tu vai su, qualcuno parlava dello stato coniugale e di un'altra cosa che ora non mi ricordo, francamente, qua vabbè, qualcuno...
Fondamentalmente elevare tutti gli aspetti che non incidono in qualche modo, o qualitativi, estetici, che non incidono sulle competenze personali, affinché queste non creino varie deviazioni nella valutazione, corretto?
Esattamente.
Quindi foto, dire basta.
La cosa pazzesca che mi fa impressione è che tanti commenti...
Stavo leggendo.
Vabbè, a parte un commento palesemente benaltrista del tipo: sì, vabbè, ma esistono altri problemi nel mondo del lavoro, ok, siamo d'accordo, semplicemente...
Ok, allora che caspita commenti, io dico.
Il problema non è il CV, è ok. Mentre per quanto riguarda altri commenti che ho ricevuto, fatalità, mi spiace dirlo Andrea, ma sono tutti maschi bianchi, possibilmente etero, e quindi probabilmente non conoscono da un certo punto di vista alcuni tipi di discriminazioni ed è difficile farli mettere nei panni, ma questo è il famoso white privilege, ma comunque non siamo qui a parlare di questo. Certo è che è vero che non eliminano completamente il bias, perché se una persona ti vuole giudicare appena ti vede, ti giudica lo stesso.
Quindi, però, 2021 si parla ancora di parità di genere?
Ecco, stiamo parlando di una fase che elimina un pezzo di bias, magari non lo elimina completamente, però allora è come dire: vabbè, allora, siccome tanto la gente ruba lo stesso, non facciamo le leggi e i deterrenti, non spieghiamo ai bambini che non si deve rubare le caramelle anche se ci piacciono, no? E se non abbiamo i soldini in tasca. Cioè, mi sembrano dei discorsi veramente completamente fuori dal mondo, però sarà, non lo so.
Stiamo a vedere. Io su questa faccenda nulla da dire, credo che i fattori siano diversi nella valutazione di una persona, e tu esclusi alcuni lavori in cui è richiesta una presenza fisica per n motivi, Tutto il resto, diciamo che bisognerebbe ritrovare anche qua un sistema di valutazione sulle skill, sulle competenze e via. Nicola, conoscete Just Not, giovane realtà italiana che fa progetti di ricerca unbased con CV anonimi da anni.
Praticamente Just Not non solo fa ricerche unbiased con i CV anonimi, ma soprattutto Just Not valuta a progetto, quindi fa creare dei progetti, quindi più che i CV, fa tipo Andrea con Arte Concas, no, ti serve che ne so, una persona che si occupi di farti scouting di artisti, no? Per fare questo, tu invece che richiedere il CV, di solito lo fanno con grandi aziende, cosa fai? Metti una specie di hackathon, no? Cioè metti un brief di progetto e dici: io voglio risolvere questo problema, oppure trovare un artista che faccia questo, oppure cosa fai, no, per dirti, oppure la grande azienda che dice, non so, ho l'innovazione X, cioè il problema X da risolvere a livello di prodotto, che cosa, no? Allora cercano per esempio l'R&D, no? Cioè, da questo punto di vista, tra l'altro io approfitto per salutare Marianna Poletti, che è la CEO e founder, che con cui ci scriviamo ma non siamo mai riusciti a incastrarci. Aspetto un tuo messaggio, Marianna, perché effettivamente in Italia si parla di questa azienda come se fosse una cosa, cioè si fosse inventata una cosa pazzesca. In realtà Marianna ha semplicemente colto quello che tanta gente probabilmente da un punto di vista di privilegio non vede e ha detto: ma perché bisogna far valutare solo ed esclusivamente, qua siamo anche a un livello maggiore, no? Per le competenze che uno scrive nel CV. Tra l'altro uno nel CV può anche scrivere la qualunque, no? Questo lo sappiamo. Quindi forse metterci direttamente al lavoro non potrebbe essere una soluzione migliore? Secondo me sì.
Questa è la cosa più interessante. Hanno fatto anche una campagna di crowdfunding, loro, di crowdfunding, non so se l'hanno chiusa. Però è interessante. Interessante vedere come si evolve anche questo. Le risorse umane oggi più che mai si hanno raccolto oltre 120.000 euro, hanno raccolto circa qualche anno fa, 148.000 euro hanno raccolto in con la campagna di crowd. Quindi bene, una buona partecipazione. E ripeto, questa sarà secondo me una delle nuove sfide, adattare i modelli di lavoro. Questa vale per tutti, trovare nuovi equilibri e anche trovare nuove risorse. Noi in questo momento stiamo assumendo e devo dire che ci vuole tempo da dedicare agli nuovi inserimenti, alla selezione, alla formazione, e questo su una realtà veloce come una startup incide in maniera abbastanza gravosa e impegnativa. Però la chiave della crescita sono le persone, il team, quindi è un fattore su cui bisogna lavorare. Ecco, questo sarà.
Ciao Marianna Poletti, grazie Nicola Spadoni del commento. Ma noi siamo arrivati alla fine ormai, già alla fine.
Noi siamo già lunghi sempre. Dobbiamo decidere se spostarci su Twitch, perché secondo me queste chiacchierate lavorano bene la sera. Dobbiamo ricapire bene l'orario. Fateci sapere nei commenti o nei messaggi privati se l'orario va bene.
Lo chiediamo sempre. Guarda che io per 120-21 il mio format con Generation Warriors, che adesso facciamo una volta al mese, non una volta a settimana, se no, salute, se no è impossibile. Ho il cane qua sotto, non parlo da sola. Ho dovuto fare un sondaggio, ma mi hanno risposto non in tantissimi, tipo una ventina di persone di qua, una trentina di là, però, ci voglio dire, dopo vi lamentate che no, ma non vedo, non fa... Scrivete, fate.
Non lo so, però dobbiamo farci un ragionamento, adesso lo facciamo in separata sede, perché secondo me, lo vedi adesso, il cambio del lavoro, la gente sta tornando in ufficio per me alle 9:00, ed è un orario in cui dovremmo farlo alle 7:00 o di cosa, oppure secondo me lo sai cosa possiamo provare? Le 2:00, che la gente rientra da pranzo, su LinkedIn bisogna, potrebbe avere senso.
Bisogna capire. Ma
questo orario è perfetto, lo vedi? Appena li tocchi, dici lo cambiamo, qualcuno esce. Filippo, va bene. Allora, grazie di cuore a tutti, vi auguro una buona settimana d'arte, stavo pensando alle news.
Vabbè, anche d'arte, di innovazione, dai, adesso cominciamo con le cose la mattina.
Lo vedi, sarebbe meglio la sera. Lo valutiamo, lo valutiamo.
Sì, però, vabbè, non lo so.
Con te, valuterei, adesso ragioniamo anche un attimo su Twitch, che bisogna metterci in mano e testa seriamente, ma io non ce li ho più 8 ore da stare collegato.
Ma magari.
Durante.
Ma guarda magari, che io sto pensando su Twitch di fare lo stream della mia giornata lavorativa, che poi mi denunciano perché ho diffuso informazioni, cioè...
Ma che ti denunciano? Mi denunciano il telefono azzurro per maltrattamento all'umanità, alla mia persona. Voglio dire, è estremamente noioso. Cosa vai? Telefono, computer. Caffè se va bene? E te nemmeno. Ho detto, ma manco fumo, quindi manco dire che mi alzo più. Prima almeno prendevo i voli e riuscivo ad ascoltare un po' di musica in quell'ora lì. Adesso manco più quella.
Esatto.
Baci. Wow. Ci pensiamo.
Sappiamo in call, mille call che dobbiamo fare.
Già in ritardo di sempre. Ciao tesoro.
Ciao.